siamo prossimi alla fine, ci rimangono ancora 2 settimane di lezione, più le 2 lezioni supplementari. Cioè, noi dovremmo terminare con la teoria probabilmente entro la prossima lezione, che è l'unica cosa che ci rimane da fare è finire le memorie, poi richiamare Skoveska e qualche nozione di strutture microprogrammate. Dopodiché abbiamo finito il programma, passeremo poi ai progetti. A questo punto dovremmo avere in disposizione 3 più 2, forse più 1 lezione per i progetti. Io tentativamente ve ne farò 2 per i quali già c'è la dispensina, così poi potete confrontare quello che diciamo qua e quello che trovate scritto. Tipicamente, salvo le prime volte, cioè le prime volte cercheremo di fare il progetto piuttosto, in maniera piuttosto dettagliata, dopodiché ci limiteremo all'impostazione, perché poi a un certo punto i dettagli, il giro e il giro sono sempre gli stessi, salvo casi particolari. Come roba pubblicata avete già 5 progetti completi tratti dagli appelli che sono stati fatti l'anno accademico scorso, più altri 3 che esistevano già, che trovate sul mio sito personale, più qualche altro progetto svolto diciamo in maniera, nel senso che non si fa vedere tutto il processo di svolgimento, ma si fa vedere solo il risultato finale. Di quelli ce ne sono diversi altri dagli anni accademici scorsi. Quindi il materiale su cui lavorare dovrebbe essercene abbastanza. I vostri colleghi dell'anno scorso non erano così fortunati. Sicuramente non avevano i 5 progetti diciamo, svolti in maniera completa. Quindi sostanzialmente quest'anno siete parecchio più favoriti. Sempre meno di quelli dell'anno successivo. Così è la vita. E volevo anche dirvi che non so se da questo sabato, perché io purtroppo il giorno libero solo il sabato, libero dal lavoro, volevo far iniziare i ricevimenti. Quindi tentativamente mi farò dare un'auletta qui il sabato intorno alle 10:30-11. Per cui chi vuole può venire. Chi avesse difficoltà o per il giorno o per l'orario, l'alternativa è venire a trovarmi ad Acilia in ufficio. Per far questo intanto avete la mappa sul sito. Non è difficile, non è neanche facile arrivarci, perché ci sono 2 strade con nomi simili, spesso ci si perde. Però potete venire praticamente qualunque giorno, preferibilmente di pomeriggio. Sufficiente che telefonate anche il giorno prima, diciamo, tipicamente già il giorno successivo potete venire. Che altro c'è da dire? Date di esame, date di esame ancora non so nulla. Abbiamo sentito chi si occupa delle aule, delle assegnazioni delle aule, qualche giorno fa, diciamo, perché avevo chiesto l'aula per la verbalizzazione. E niente, diciamo, hanno preso nota del fatto che ho chiesto il primo appello tra il 14 e il 18 dicembre e il secondo non prima dell'8, per cui pare che su questo non ci siano difficoltà e il problema è trovare un'aula sufficientemente grande per ciascuno dei 2, ma anche lì hanno sempre fatto, prima o poi la troveranno. Va bene, allora continuiamo con memoria, cosa vedremo di memoria? Vedremo adesso il comportamento in atto. Dopodiché vedremo come interfacciarci al fatto di memoria. Perché ci interessa? Perché se diciamo la nostra interfaccia deve scambiare dati con GPT-32, allora se la quantità di questi dati è limitata possiamo eseguire il trasferimento tramite porte di input output, ma se la quantità è molto grande se è relativamente grande, a quel punto diciamo trasferire tramite aorta è estremamente inefficiente. Inefficiente e lento soprattutto. Per esempio, supponete che la vostra interfaccia debba eseguire una elaborazione su un'immagine. L'immagine tipicamente è costruita da molte migliaia, se non milioni di byte, diciamo così, no? Di dati. A questo punto è chiaro che trasferire tutta questa roba, no? Verso l'interfaccia, tramite porte degli occhi, a quel punto sarebbe una sola, quindi i dati riesco a trasferirli uno per volta. Quindi probabilmente ci metterei più tempo, no? A trasferire i dati in input all'interfaccia e poi i risultati di ritorno alla CPU che non a eseguire l'intera elaborazione. Però a questo punto cosa si fa? Diciamo, si accede in maniera diretta o indiretta alla memoria del sistema. Quindi l'interfaccia, no? Ricava i dati che servono direttamente dalla memoria del sistema e pone i risultati ottenuti direttamente nel sistema. Così, in questo modo, no? Si elimina totalmente il tempo dovuto al trasferimento. Vedremo che questo, diciamo, questo accesso alla memoria può essere fatto in due modi: o tramite memoria condivisa, quindi tramite un pezzetto di memoria residente, fisicamente residente sull'interfaccia, e siamo interconnessi in maniera tale che la CPU vi possa accedere vedendolo come pezzo di memoria di sistema, e questo che aveva memoria condivisa o shared memory, oppure quindi senza secondo metodo, oppure senza avere un pezzo di memoria sull'interfaccia, è l'interfaccia stessa che chiede l'utilizzo del bus di memoria e accede direttamente alla memoria del sistema. La memoria centrale, no? Passando attraverso il bus. Chiaro che, poiché il bus durante queste transazioni è impegnato, la CPU dovrà in qualche modo essere bloccata. Quindi questo è il cosiddetto DMA o accesso diretto alla memoria. Vedremo queste due modalità. Chiaro che poi di volta in volta ci regoleremo se conviene usare l'uno o l'altro, no? Come e perché è così. A fine vedremo un elemento particolare di memoria che è il tipo first in, first out. Questo probabilmente non ci arriviamo a farlo oggi. In pratica è la realizzazione hardware di una coda, della struttura dati che voi conoscete come coda. Allora, abbiamo visto l'altro giorno che il nostro modulo di memoria si presenta così. C'è intanto un certo numero di linee di indirizzo, le quali servono a identificare la locazione che ci interessa, alla quale ci interessa accedere, sia per la lettura che per la scrittura. No? È come se fosse, diciamo, in una biblioteca il numero di posizione del libro. Dopodiché, siccome a differenza della ROM in una memoria a RAM, ripeto che stiamo parlando solo di RAM statiche, delle dinamiche che abbiamo accennato l'altra volta, visto che si differenziano, la differenza sostanziale è su come realizzare l'elemento di memoria, però è un tipo di accesso molto più complicato, quindi non lasciamo perdere. RAM statiche asincrone, questo è importante, perché oggi giorno esistono anche le RAM statiche sincrone, quindi dotate di clock, questo diciamo per sincronizzare meglio gli accessi al resto del sistema, ma anche di queste noi non ci occuperemo. Ricordate sempre che queste RAM che noi utilizziamo sono RAM asincrone, quindi non sono legate a un clock. Vedremo più avanti che il PD32 esegue l'accesso alla memoria in 3 cicli di clock. Allora, questo non significa che nei vostri progetti l'accesso alla memoria statica debba essere sviluppato su 3 cicli di clock, perché l'accesso è di tipo asincrono, io presento un indirizzo, se voglio scrivere, presento un indirizzo, presento dei dati, abilito la scrittura, no? E per tutto il tempo in cui dura questa persona la scrittura avviene. Sia che duri poco, sia che duri molto, indipendentemente da qualunque blocco possa esistere nel sistema. È solo una questione di tempo, non di numero di cicli di blocco. Allora, possiamo avere dei dati di ingresso che sono quelli che vengono a... Ricordate che sostanzialmente la RAM statica asincrona è una matrice di vettori. Una matrice bidimensionale o tridimensionale, se la parola è considerata più indice. Sono normali lecce di tipo D. Noi possiamo vederli come fossero normali lecce di tipo D. Ne uscite Q, K. Questi numeri sono diversi, non sono necessariamente uguali. Io posso avere un certo numero di linee di indirizzo. Oh, è chiaro che se io ho tot bit in ingresso, devo avere ancora tot bit in uscita. Il numero di linee di ingresso n deve essere ancora n in uscita, cioè n linee di indirizzo. Inoltre abbiamo tipicamente due segnali di controllo, un read enable e un write enable. Può esistere anche un chip enable, ma non ha nessuna funzione supplementare. Se io mantengo disabilitato read enable e write enable, è come se chip enable fosse disabilitato. Qual è la funzione di lettura? No? Se read enable non è attivo, le uscite stanno in tristezza. Se invece read enable è attivo, allora in uscita mi ritrovo il contenuto della locazione che in quel momento è indirizzato, cioè il cui indice, il cui identificatore appare in quel momento sulle linee di indirizzo. Allora, poi dico, a un certo punto qualcuno dall'esterno predispone un nuovo indirizzo. Chiaro che quando avvengono questi cambiamenti non è fondamentale che read enable rimanga inattivo, ma è fondamentale che write enable rimanga inattivo. E se io durante il cambiamento di questi indirizzi, che non è mai istantaneo né è mai contemporaneo sulle varie linee, se io lasciassi attivo write enable, rischierei di sovrascrivere inavvertitamente locazioni alle quali non sono interessato, quindi di, tra virgolette, sporcare la memoria. Quindi è fondamentale che quando io vado a predisporre la nuova configurazione di indirizzi, il mio write enable, almeno il mio write enable, sia basso. Che read enable sia attivo o meno non ha nessuna importanza, il tutto appare un po' di sporcizio, quindi a questo punto mando attivo il mio write enable, chiaramente altri quanti i dati, non necessariamente contemporaneamente agli indirizzi. L'importante è che i dati cambino quando il write enable non è ancora in attivo. Quindi potrei farli cambiare in un qualunque momento, sia prima che dopo l'assestamento degli indirizzi. Prendiamo un tempo qui, l'istante in cui gli indirizzi si sono attestati, i dati possono anche variare dopo questo istante di assestamento di indirizzi. Dopodiché a un certo punto io do write enable attivo, aspetto un certo tempo, ci torneremo per un attimo, dopodiché chiudo write enable. È essenziale, fondamentale, non importantissimo, che per tutto il tempo in cui write enable è attivo, sia gli indirizzi, sia i dati rimangano stati. Vede, non c'è nessun blocco in mezzo, quindi non è un blocco che detta questi tempi, perché è tutto asincrono. Questa durata qui potrebbe essere qualunque.
purché superiore a un certo valore.
Quindi l'impulso di Wright, lo strobo di Wright, deve durare almeno un certo tempo, che chiameremo durata minima del Wright Network. Fatto questo, gli indirizzi possono nuovamente cambiare e o i dati possono nuovamente cambiare. In pratica il nostro ciclo di scrittura comincia qui, nel momento in cui si assestano gli indirizzi, indipendentemente dal fatto che i dati siano ancora o meno assestati, e termina praticamente qui. Questo è il tempo di Wright Cycle, tempo del ciclo di scrittura. Quali sono i vincoli a cui dobbiamo soddisfare? Allora, primo, ci deve essere un certo tempo minimo tra l'assestamento degli indirizzi e l'inizio della scrittura. Ci deve essere un tempo minimo tra la fine dell'impulso di scrittura e l'istante in cui i dati sono assestati. Vedete, non è importante che i dati si assestino prima dell'inizio del Wright oppure all'interno. Quello che è importante è che dal momento in cui si assesta al momento in cui io chiudo il ciclo trascorra almeno un certo tempo. Questo è il tempo essenziale. Ora praticamente a quest'altro. Dopodiché, in pratica, vedete, questo è come se fosse un tempo di setup, no? E quest'altro, quindi il tempo che deve trascorrere tra la fine dell'impulso e la possibilità di cambiare gli indirizzi, è l'equivalente del tempo di onda per il più lungo. Così come ci deve essere anche un tempo in cui i dati permangono stabili anche oltre la fine della scrittura. In pratica, se ci vado un attimo caso, sono né più né meno che gli stessi vincoli che noi abbiamo sui legge, riportati su un array di legge. Così come il legge non può funzionare se l'impulso di gate è eccessivamente stretto, così la memoria non può scrivere se il array tenevole è eccessivamente stretto. Così come il gate non può catturare correttamente i dati se non è rispettato un certo tempo di setup, allo stesso modo la memoria non può catturare il dato se non è rispettato un tempo di setup e verso gli indirizzi e verso i dati. Così come un ledge funziona male se non rispettiamo il tempo di onda, allo stesso modo la memoria dobbiamo rispettare un tempo di onda. È anche vero che, così come avviene per i ledge, il tempo di onda è praticamente zero. Noi possiamo assumere per i nostri scopi che sia il terzo di questo tempo qua essenzialmente è estremamente ridotto, sicuramente ordini di grandezza inferiori a tutti questi altri. Ok, ciclo di lettura è praticamente simile, la differenza è che non ci sono meno vincoli. Tutto comincia dall'istante in cui gli indirizzi si assestano. Chiaro che stiamo assumendo che Wright Enable è uguale a 0, tutto questo ciclo di lettura. Wright Enable sta normalmente a 0, per cui in questa parte i dati, cioè abbiamo chiamato, stanno in tristezza. Le uscite Q stanno in tristezza. Nel momento in cui io mando attivo Wright Enable, a questo punto, a meno di un leggero ritardo, le uscite si dispongono a 0 o a 1 a seconda del contenuto in bit che c'è nella parola di memoria indirizzata. Questi dati permangono così, intanto che io mantengo per il rimangono validi e stabili,
quando io lo richiudo, solito con un leggero minimo di danno, i dati si riportano, le uscite si riportano in display.
Ecco qua. Cosa c'è da soddisfare? Quali vincoli, quali requisiti sono da soddisfare?
E vabbè, chiaramente al solito.
L'intervallo di tempo in cui gli indirizzi devono restare stabili, ma questo non è critico, così come poteva essere nella scrittura.
Perché cosa può succedere?
Può succedere, ad esempio, che io abilito il Write Enable quando gli indirizzi stanno ancora cambiando. L'importante è sempre non alterare mai il contenuto della memoria.
Cosa succederebbe in questo caso? Se io abilito prima il Read Enable e poi faccio cambiare gli indirizzi. Succede perché è facile aspettare. Finché Read Enable sta a zero, noi abbiamo le uscite in sistema. Dopodiché appaiono in uscita i dati contenuti nella locazione indirizzata prima della variazione. Dopodiché, nel momento in cui avviene la variazione, qui c'è un po' di movimento sui dati. Dopodiché le uscite si attestano, no, al contenuto della locazione indirizzata dopo la variazione.
Chiaro? In pratica è come se io stessi cambiando i legge selezionati all'interno. È evidente che i dati in uscita mi cambiano, no? Questo posso farlo tranquillamente perché non implica alterazioni dello stato interno della memoria.
Quando poi riporto la tenevo da zero, no? Chiaramente le uscite torneranno più di te.
Mi posso addirittura, quindi questo è il ciclo di scrittura, ciclo di lettura, abbiamo visto il ciclo di lettura, i due diversi video,
mi posso anche permettere un ciclo cosiddetto di read, modify, write.
Supponiamo che tra le uscite della nostra memoria e gli ingressi dati ci sia un qualche cosa che è una qualche elaborazione di questi dati, qualche processo,
e ripresenti i risultati.
Allora, cosa possiamo addirittura fare? Ripeto, se e quando e dove la cosa ci faccia comodo, per esempio, se avete visto il progetto dell'istogramma, tacco dell'istogramma, questo è un esempio tipico. Io devo leggere il valore corrente di un elemento dell'istogramma, di un bit dell'istogramma, lo devo incrementare di 1 e riscriverlo dentro. Quindi questo è un caso tipico in cui si usa un ciclo di read, modify, write.
Allora io applico gli indirizzi
e quindi vado a selezionare la locazione che mi interessa.
Leggo i dati, quindi applico un read enable. Le uscite a questo punto diventano così,
vedete, e vengono applicati al circuito di elaborazione,
il quale, trascorso un certo tempo, no? Qui non so cosa c'ho, trascorso un certo tempo, a un certo punto cosa fa? Mi presenta finalmente i risultati, no?
Ok? A questo punto io posso, una volta che i risultati sono pronti, validi e stabili, quindi da questo momento in poi, io posso attivare il Write Enable. Uno dirà cosa succede in questo caso? Succede che se io lascio, allora i casi sono due. Nel corso della scrittura, o lascio attivo Read Enable oppure lo disattivo mentre vado a scrivere. Cosa accade se lo lascio attivo? Se lo lascio attivo succede che, trascorso un certo tempo dall'inizio della scrittura, il dato all'interno della rotazione indirizzata, che è sempre la stessa, chiaramente cambierà se l'uscita è diversa dall'ingresso. Ma poiché il dato all'interno della rotazione cambia, questa variazione mi si riflette sull'uscita.
Facciamolo più a lungo, vediamo meglio questo. Fino a appena la scrittura viene effettuata all'interno della matrice, l'uscita mi cambia.
Ma se mi cambia l'uscita, mi cambiano anche i dati, quindi vedete, la cosa si morde la cosa. Che è quello che avremmo dovuto aspettarci se noi prendiamo un ledge, non un flip-flop di tipo di edge trigger, e colleghiamo l'uscita tramite un circuito combinatorio o anche direttamente all'ingresso. Chiaro che a un certo punto, se io mantengo un gate alto, e qui si crea un loop combinatorio, e quindi questi dati cessano di essere stati. L'alternativa qual è? L'alternativa è quella, a questo punto, palesemente, di richiudere il ritenevole. Ma se richiude il ritenevole, i dati rimangono in tristezza. E quindi ciò che sto andando a scrivere diventa invalido. Evidentemente, no? Se qui non ricevo nulla, ricevo un tristezza. Ciò che posso trovare un tristezza, cioè dati assolutamente del tutto imprevedibili, chiaramente qui avrò risultati invalidi, no? E quindi vado a scrivere, come si dice, monnezza, quello, no? Allora, come si deve fare? È chiaro che l'unica alternativa è inserire qua dentro un elemento di memoria, o chiaramente vuole lungo il loop, diciamo, o all'ingresso del circuito di elaborazione oppure alla sua uscita. Io non lo tengo all'ingresso, ma ugualmente bene la cosa potrebbe funzionare se questo elemento fosse piazzato in uscita. Ci fa comodo usare un edge tipo D, come lo controlliamo? A questo punto è facile. Si vede facilmente che conviene controllarlo direttamente con ritenevole. Allora, guardate che succede. Se io qui applico lo stesso segnale che ho applicato ritenevole, adesso le uscite dalla memoria mi si comportano ancora in questo modo, però i miei ingressi dati, che adesso non provengono direttamente dal circuito, ma provengono dal circuito di elaborazione pilotato dal ledge, è chiaro che a questo punto l'uscita dal ledge rimane stabile una volta che io ho chiuso ritenendo. E quindi l'ingresso alla memoria rimane stabile. Anche dopo, questo è importante, anche dopo che è chiuso il ritenevole. Per cui a questo punto mi posso permettere di andare a scrivere, io ho tutto il tempo che voglio per realizzare una scrittura sicura. Chiaro? Perché si chiama ritmo di finite? Perché io ho eseguito due distinti cicli, uno di lettura e uno di scrittura, senza far cambiare l'indirizzo, senza commutare l'indirizzo. Questo è tutto quanto ci serve sapere sulle RAM statiche. Non c'è, ai nostri figli non c'è molto di più. Quindi, quando noi usiamo la RAM statica sui nostri progetti, dobbiamo gestire in qualche modo gli indirizzi. da applicare. Dobbiamo chiaramente prevedere dove vanno a finire i dati che andiamo a leggere, chi è che fornisce i dati che dobbiamo andare a scrivere, e dobbiamo manovrare, no, opportunamente l'impostazione di scrittura. Non sto qui a rifarvi tutta la solfa del come costruire una memoria di certe dimensioni, dati, certi moduli con certe altre dimensioni, perché siamo, e sono essenzialmente le stesse strutture che abbiamo visto per le ROM. Ossia, se io ho una RAM da, che so, 4K parole da 4 bit per secondo, come faccio, usando moduli di questo, solo moduli di questo tipo, a costruire per esempio una RAM da 16K per 16 parole? Quindi come faccio, le interconnessioni sono identiche a quelle della, che abbiamo visto per la ROM. Le differenze è che adesso devo far viaggiare anche il retinetto. Quindi devo distribuire read enable e write enable non su tutti i moduli, ma solo su quelli che mi interessano. Quando vado a seguire un singolo indirizzo. Il calcolo di un istogramma, calcolo arduo di un istogramma. In pratica il dato che arriva, no? Può darsi che lo vedremo a lezione, per esempio, non ho pianificato quali fare e quando. In ogni caso, come faccio io a far lavorare una RAM come contenitore generatore di istogramma? Chiaro che devo inizializzare tutte le locazioni del zero. Quindi ci deve essere una fase esplicita di iniziare, quando io lo accendo mica contiene tutti zero. Quindi la inizializzazione a zero deve essere fatta esplicitamente con appositi circuiti e quindi allocando risorse opportune nel progetto. Una volta fatto questo, cosa faccio? Prendo il dato che arriva. Intanto, se i dati che arrivano sono dati K bit, ricordate cos'è l'istogramma? L'istogramma è un array di accumulatori dove l'accumulatore in posizione n-esima mi conta quanti dati sono passati, quanti dati che hanno il valore m sono trasferiti. Chiedo perplesso. Andiamo a vedere i dati di dove? 18, 92, 37, 18 e così via, dati numerici. Ma che succede? Inizialmente io ho un certo numero di accumulatori inizializzati con 0. Quando arrivo il dato 12, l'accumulatore di indice 12 deve essere incrementato di 1. Quando arrivo il 18, l'accumulatore di indice 18 deve essere incrementato di 1 e così via. Alla fine di questa sequenza mi ritroverò tutti gli accumulatori a 0, tranne quello di indice 12 che sta a 1, quello di indice 91 che sta a 1, quello di indice 37 che sta a 1 e quello di indice 18 che sta a 2. No? Io sono passati 2 dati con valore 18. Quindi in pratica il mio dato deve costituire l'indirizzo della memoria. Dopo aver inizializzato a 0 tutte le locazioni, è chiaro che se i miei dati sono da K bit, quanti accumulatori potrò avere? No, devo avere 2 da K più 1. Perché se i dati sono da, per esempio, 8 bit, e possono arrivare, che cosa? Dati con valori da 0 a 255. Quindi 256 possibili valori. più alla cassa, ma quante bit deve avere ciascun accumulatore?
Se i dati sono n,
diciamo, se l'insieme di dati su cui io devo calcolare questo istogramma è costituito da n dati,
per esempio, che so, 1024,
chiaro che i miei valori, i valori che io mi ritrovo, possono andare da 0 a 255. Però ciascun accumulatore, allora posso avere in due casi estremi, il caso in cui non mi arriva nessun dato con quel particolare valore, e allora l'accumulatore che stava a 0 rimane alla fine della sequenza. Ma se mi arrivano tutti i dati uguali, di valore uguale, per esempio tutti 73, allora alla fine il mio accumulatore, l'indice 73, dovrà contenere il numero 1024, che richiede non 10 bit, ma richiede 11 bit, perché l'accumulatore deve poter accumulare tutti i valori compresi tra 0 e 2 alla n compreso, e quindi in totale ho 2 alla n più 1. Quindi se K sono i bit dei dati, i miei indirizzi devono essere K, le mie linee di indirizzo. Se n è il numero di dati su cui voglio calcolare l'istogramma, la larghezza di parola, l'ampiezza di parola, no? Deve essere in grado di reggere il valore 2 alla n più 1, e quindi dovrà avere n più 1 necessariamente. Detto questo, quindi che faccio? Io applico il mio dato agli indirizzi. Tipicamente tramite un registro, visto che per tutta la durata del ciclo di read, modify, write, gli indirizzi devono restare stati. Quindi la procedura di un registro, io applico gli indirizzi, dopodiché cosa faccio? Il mio processore in questo caso è nient'altro che un incrementatore, quindi un circuito che mi somma 1, no, realizzato come meglio ci aggrada, quindi con adduzionatore o realizzato ad hoc oppure con un normale full adder con secondo operando a 1 e che arrivi a 0, oppure normale full adder con secondo operando a 0 e che arrivi uguale a 1. Il latch qui è importantissimo, perché altrimenti non possiamo realizzare correttamente il ciclo di ritmo di finite, no? A questo punto una macchina di controllo, di cui parleremo più avanti, provvede a generare prima lo strobo di lettura, il quale non solo accede alla locazione e quindi presenta il dato corrispondente qual è, ossia il contenuto corrente dell'accumulatore selezionato, ma lo carica nel latch. Intanto comincia l'operazione di incremento, però noi non facciamo la scrittura perché aspettiamo prima di chiudere il read enable, aspettiamo che tutto si sia attestato. Quando il read enable si chiude, a questo punto anche nello stesso istante, le due possono anche coincidere, no? Ok? A questo punto iniziamo la scrittura e quindi non facciamo altro che andare ad aggiornare il valore dell'accumulatore con il valore precedente più 1. Siccome tipicamente nella nostra interfaccia ci sarà un clock, allora possiamo anche supporre di usare la prima metà del clock per eseguire la lettura e nel corso della seconda metà per eseguire la scrittura. Ok? Ripeto, questo clock non è applicato alla RAM, il funzionamento della RAM è indipendente da qualunque clock, siamo noi che abbiamo bisogno di un clock per far muovere tutti i circuiti della RAM, ma non è la RAM che ha bisogno del clock. L'obiezione per essere dato questo compito, molti sono scervellati, come fare a utilizzare tre clock consecutivi per accedere alla RAM? Non c'entra assolutamente niente. Vedremo adesso che i tre blocchi consecutivi intanto hanno a che fare solo col PD32 e secondo poi anche lì non sono i tre blocchi che vanno alla RAM, sono tre periodi di blocchi che servono solo a marcare un certo intervallo di tempo.
Direttamente alla memoria, quindi c'è la memoria
al posto del di più, dobbiamo emulare questi comportamenti. Quindi, sia un ciclo di lettura o un ciclo di scrittura, è sempre la di più che genera gli indirizzi. I dati sono evidentemente generati dalla memoria nel corso di un ciclo di lettura e dalla CPU nel corso di un ciclo di scrittura. Quindi, ciclo di lettura, i dati viaggiano, la memoria, i dati, gli indirizzi viaggiano sempre da CPU a memoria. Questo è un indirizzo. Memory address map. È unidirezionale. Il trasferimento di informazioni. Mentre nel ciclo di lettura i dati viaggiano dalla memoria alla CPU, invece nel ciclo di scrittura i dati viaggiano dalla CPU a memoria, evidentemente. Quindi la memoria, no? Essendo abilitata a leggere, vede un ciclo non molto differente da quello che noi abbiamo visto che erano stati. Tanto è vero che le memorie di sistema, no? Sono spesso, ma non sempre, realizzate, se non sono di dimensioni esagerate, sono realizzate proprio programmi statici asincroni. E quindi questi dati a questo punto, ci sarà solo un po' di movimento strano all'inizio, però poi si assestano, si spera che si assestino e rimangano stabili per tutto il tempo in cui memory read viene distrattiva. A questo punto il ciclo si chiude, no? Con memory read che torna a zero. L'indirizzo che a questo punto può cambiare a piacimento e i dati che non sono più uguali per il passo del momento. Quindi questi sono dati che vengono dalla memoria. E questo è il ciclo di lettura. Il ciclo di scrittura invece, mettiamo di qua, è anch'esso costituito da tre periodi di system clock. Comincia anche questo con l'applicazione da parte della CPU di un certo indirizzo, chiaramente non necessariamente identico a quello che abbiamo visto qua. Questo indirizzo deve restare stabile, questo è il compito della CPU, restare stabile e valido per tutta la durata del ciclo. Dopodiché a questo punto, siccome si tratta di scrivere, è la CPU che piazza i dati sul memory delle bus. Quindi adesso qui i dati vengono da CPU. Ed è opportuno piazzarli il più presto possibile e farli diventare validi il più presto possibile. Devono restare validi e stabili per tutto il resto del ciclo. E a questo punto, vedete, così come sul ciclo di input output, nel corso di T2, quindi nel secondo periodo di system clock, write enable viene mandato out. Perché non viene fatto durare fino alla fine del ciclo? È evidente che alla fine del ciclo gli indirizzi già cominciano a cambiare e rischierei di non soddisfare i tempi di hold della memoria. Invece in questo modo, vedete, tempo di setup è praticamente uguale a un intero periodo di system clock. Tempo di hold è praticamente uguale a un intero periodo di system clock. Quindi è estremamente difficile non riuscire a rispettare questi tempi. La larghezza dell'impulso di RAI è anch'esso uguale a un singolo periodo di system clock. Quindi vedete il perché dei tre clock. Non perché i tre clock servono alla memoria, ma servono per garantire che certi tempi, tempo di setup, tempo di scrittura e tempo di hold, siano sicuramente garantiti. Tutto qui. Per adesso la memoria non vede neanche questo blocco. La memoria vede solo questi segnali. Ok? Le cose in realtà non stanno così. Perché? Perché sono leggermente diverse. Perché? Allora noi siamo abituati ad avere la memoria come se fosse un array di byte. In realtà sulle CPU organizzate a parole a 32 bit le cose non stanno in maniera così semplice. La memoria in realtà è organizzata come array di long word, cioè di parole a 32 bit. Io ad esempio qui con indirizzi crescenti verso il basso è la singola parola di memoria e in realtà costruita da 4 byte. E sono questi 4 byte che finiscono sul memory della parte. Ok? A questo punto c'è un po' di qual è il byte il cui indirizzo è 0? Supponiamo sia questo. Io qui adesso scrivo indirizzi non dati, allora quindi questo sarà il byte con l'indirizzo 1, il byte con l'indirizzo 2, il byte con l'indirizzo 3 e così via. 4, 5, 6, 7, 8. Le 8 uscite relative a ciascuno dei 4 byte, su quale linee del memory data bus devono andare a finire? Allora, siccome noi sappiamo che quando il dato, no, la convenzione sul PD32 è che un dato multibyte, quindi costituito da più di un byte, allora il byte meno significativo della sequenza sta sempre allocato a indirizzi più bassi, quindi la cosiddetta convenzione least endian, che è tipica delle CPU per esempio Intel, mentre le CPU per esempio Motorola oppure molte CPU di tipo RISC usano la convenzione opposta, cioè detto big endian. Endian non è l'indiano, sapete dove viene questa? Ma detti i viaggi di Gulliver, nei viaggi di Gulliver a un certo punto c'è una località dove la cittadinanza è divisa in due fazioni opposte che si scontrano anche brutalmente, tra quelli che asseriscono che le uova vanno rotte dall'estremità più sottile e quelli che le uova vanno rotte dall'estremità più larga. Quindi Endian che era End, quindi l'estremità, no? Allora, Mr. Endian significa che, ripeto, quando un dato è costituito da più byte, per esempio la parola 32 bit, allora il byte meno significativo sta allocato ai indirizzi più bassi. Dunque, se io avessi la mia parola di memoria, no? Che è costruita da, adesso scrivo in inglese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 di binario, che sono 32 bit. Allora, 1, 2, dove sta allocato? 1, 2 è la porzione più significativa, quindi sta allocato qui. Questo, sempre che... mentre il 68 del decimale, che è il byte meno significativo, sta allocato qui. Quindi se io andassi a leggere la memoria byte per byte, andrei a leggere prima, e con indirizzi crescenti, andrei a leggere prima il 68, poi il 56, poi il 34, poi il 12. A questo punto, poiché la parola è costituita da più di un byte, qual è l'indirizzo che io assegno alla parola? Io assegno alla parola l'indirizzo del primo byte, questo è il primo momento di significativo, quindi dirò che questa parola sta allocata all'indirizzo 0. Questo è importante perché poi tutte queste cose dobbiamo manovrare noi, l'hardware. D'altra parte, attenzione, se io devo trasferire questa parola dalla memoria a un registro, beh, è chiaro che 7, 8, 10 decimale, cioè la parte meno significativa, deve finire sui
sugli 8 bit meno significativi del registro, ossia sui bit 0,0.
Dunque, questa porzione, tutti i byte che fanno parte di questa prima colonna, devono finire sui bit 0,7 del memory database, affinché, così come stanno, possano essere trasportati all'interno del registro. Per ragioni analoghe, la seconda colonna dovrà essere applicata ai bit 8, 15 del memory database, 16, 23 e infine 24, 31. Che cosa succede se io da CPU voglio andare a indirizzare un byte che non stia sulla prima colonna? Per esempio, non mi interessa tutta questa parola, ma mi interessa solo questo byte 56, che come abbiamo visto sta qui. Allora, intanto è chiaro che io dalla memoria posso leggere tutti e quattro i byte. Quello che è importante è che poi la CPU, no, riconoscendo che si tratta di un'istruzione di trasferimento di un singolo byte, vada a prendere ciò che si ritrova sui bit 8,15 e lo trasferisca sui bit 0,7 del registro di destinazione. Perché questo è un lavoro che deve avvenire internamente la CPU. In lettura, cioè, in lettura posso anche leggere tutto in parallelo. In parallelo in scrittura. In scrittura, se io vado a riscrivere indietro questo byte, è chiaro che non posso andare a scrivere tutte e quattro le operazioni, porcherei tre byte. Quindi, intanto devo applicare, visto che questo deve avvenire su un indirizzo che è uguale a 1 modulo 4, vedete? Gli indirizzi di tutti i byte della prima colonna sono tutti indirizzi esattamente divisibili per 4, quindi diciamo uguali a 0 modulo 4, congrui a 0 modulo 4. Tutti gli indirizzi della seconda colonna sono indirizzi, sono valori congrui a 1 modulo 4, ecco. Ossia tali che il resto della divisione per 4 da 1, qui da 2 e qui da 3. Dunque, se io voglio andare a scrivere questo valore all'indirizzo 1, allora intanto il pattern da 8 bit deve essere presentato non sui bit 0,7 del database, ma sui bit 8,15. Proprio se voglio andare a scrivere all'indirizzo 1, il resto della divisione per 4 di questo numero mi dice indirettamente su quale porzione del memory database devo fare apparire il dato. Inoltre, questa è la cosa fondamentale, nel momento in cui vado a scrivere, non tutte e quattro le colonne devono essere abilitate alla scrittura, ma soltanto la seconda colonna. Ecco allora qual è l'importanza del MBBank. MBank sono quattro segnali che, quando attivi, dicono quale delle colonne di memoria è abilitata. Allora, se io voglio andare a scrivere questo benedetto byte in locazione 1, dovrò intanto provvedere a disporre il dato sui bit 8,15, lanciare un ciclo di memory write, mentre, e nel contempo, quindi nel corso del ciclo, memory bank 0, memory bank 1, memory bank 2, memory bank 3, poi dovrà andare tutti a 0, tranne l'1 che deve essere attivo. 0, 0, 0. E questo è fondamentale affinché solo il dato presente su quella colonna venga scritto, lasciando inalterati gli altri 3 byte della riga. Perché dicevamo che a questo punto in realtà la memoria del basso non è così da 32 bit, ma soltanto un referente? Perché era a questo punto, poiché chi decide su quale colonna scrivere o leggere sono essenzialmente i memory bank, In realtà l'indirizzo deve soltanto provvedere a selezionare una riga anziché un singolo byte. No? Quindi in realtà sulla linea di indirizzo sarà presente per questa riga lo 0, per quest'altra riga il 4, per quest'altra riga l'8 e così via. I due bit meno significativi, come vedete, stanno sempre a 0. Dunque è inutile andare. Per cui nella realtà le nostre linee di indirizzo non sono da 0 a 1, ma sono da 2 a 31. Con i due bit mancanti, che sono in realtà decodificati dai bit 0, 1, 2, 3. Se l'accesso è a un singolo byte, allora solo uno dei segnali memory bank sarà attivo. Se l'accesso è una word, ossia una parola da 16 bit, due consecutivi di questi saranno attivi e gli altri cattivi. Se l'accesso è a una long word, quindi a 16 bit, tutti e quattro saranno attivi. Inoltre, e infine, occorre fare attenzione al cosiddetto allineamento dei dati. Allora, se io vado ad accedere a una parola da 32 bit allocata all'indirizzo 4, significa che sto accedendo a tutti i byte di questa linea. Quindi l'accesso lo risolvo in un singolo ciclo, sia esso di lettura o di scrittura. Ma se io volessi andare ad accedere alla long word l'indirizzo 7, il che significa che la long word non è contenuta in una sola linea. Se la long word sta all'indirizzo 6, allora il byte meno significativo della long word sta qui. Il byte immediatamente più significativo sta qui, ma i due byte successivi stanno alla riga successiva. Quindi appartengono a righe diverse, quindi l'accesso non può essere risolto in un singolo ciclo di memoria. Dovrò eseguire prima un ciclo per accedere a questi due, quindi mandando indirizzo 4, indirizzo di riga 4 e memory bank, attenzione, 2 e 3 attivi, e poi ancora un secondo ciclo, questa volta con l'indirizzo 8 e con memory bank 0 e 1 attivi, e riassemblato, sto leggendo, devo riassemblare questi due dati. Quindi attenzione, quando si lavora con questo tipo di memoria, questa è la ragione per cui è opportuno che i dati siano sempre correttamente allineati, no? Per evitare poi che un singolo accesso debba essere spezzato in due distinti accessi consecutivi, con tutti i problemi che questo può comportare. La necessità di memorizzare un dato parziale, di assemblare, di cambiare, e così via. E qui arriva la legge che prima questi sono questi. È chiaro che subito dopo la prima lettura questo dato deve essere memorizzato da qualche parte, soltanto quando arriva anche questo possono andare i risultati provvisori. Ok? Allora, vediamo come facciamo adesso a interfacciare verso un bus così fatto la memoria condivisa. Che è un blocco di memoria residente sulla nostra interfaccia, quindi la cui progettazione spetta a noi. Allora, supponiamo che, e questi sono i dati di specifica di queste note, intanto dobbiamo sapere quant'è la dimensione di questo blocco di memoria. Supponiamo 4K long word.
dunque 16 kb. Poiché non solo noi, ma anche la CPU ci dovrà accedere,
e allora dobbiamo in qualche modo concordare
con la CPU, qual è l'indirizzo, e quindi qual è la porzione di spazio di indirizzo occupata da questa memoria condivisa. Supponiamo che l'indirizzo iniziale debba essere a 0000
qualunque altro valore,
purché esattamente divisibile per 4, sarebbe andato bene. E quindi adesso dobbiamo sistemare questo blocchetto di memoria, supponiamo di riuscire a realizzarlo in un singolo modulo. In realtà ci fa comodo che sia su 4 moduli, uno per l'altro. E deve essere un circuito tale che a seconda dello stato di un segnale di possiamo chiamare di modalità operativa, che può essere gestito o da noi o dalla CPU, in questa fase non è importante. Allora, se questo segnale sta in un certo stato, allora assumiamo che la CPU abbia il controllo totale di questa memoria. Se invece questo segnale di modalità sta nello stato opposto, assumiamo che la CPU sa che in questo momento, in questo intervallo di tempo, siamo solo noi a poter accedere a questa memoria. Quindi, anche in questo caso, CPU e interfaccia devono in qualche modo essere d'accordo. Abbiamo i nostri 4 moduli, quindi saranno 4K per 8 ciascuno. Quindi 4K parole da 8 bit ciascuno dei 4. Intanto cominciamo a schiarirci un po' le idee. Quindi senza passare il segnale subito in circuito, vediamo di capire che cosa, dove vogliamo andare a parare. Abbiamo detto che ci sono due modalità operative. Allora, vediamo di delineare la configurazione di tutto ciò che deve stare attorno a questa memoria in ciascuna delle due modalità operative. Quindi, primo caso, accesso riservato alla CPU. Se questa è la nostra memoria, e chiaramente sia essa realizzata con uno che con più moduli, sarà sempre rappresentabile come qualche cosa con degli indirizzi, dei lati in ingresso, dei lati in uscita, un ritenimento, non l'ritenimento. No? Qualunque sia la complessità all'interno di questo stato, possiamo sempre una memoria, RAM statica, la sintoma, possiamo sempre schematizzarla in questo modo. Allora, se l'accesso deve essere riservato alla CPU, cosa deve succedere? Intanto noi qui dobbiamo applicare che cosa? Il memory address map. Ma il memory address map è costruito da mentre noi qui, poiché questo è un modulo da 4K per 32, no? Allora che facciamo con quelli che restano? Possiamo lasciarli pendolanti? A questo punto sfruttiamo il fatto che la CPU deve avere la nostra memoria allocata a questo indirizzo. Quindi intanto per cominciare, da memory address bus 2.31, quanti sono questi indirizzi? Questi indirizzi, poiché sono 4K locazioni, saranno 12 bit. No? Siccome il byte è contenuto all'interno della parola, poiché la parola è 32, allora noi possiamo utilizzare l'indirizzo a partire dall'indice 2.
Quindi 12 di queste linee verranno applicate direttamente ai nostri figli. E in pratica da 2 a che cosa? A 13.
No.
Dei restanti cosa ci facciamo? I restanti devono servire a garantire che nel momento in cui la CPU effettivamente accede a questo pezzo fisico, l'indirizzo deve essere questo. Quindi i restanti bit, ossia da 14 a 31, dobbiamo garantire che nel momento in cui avviene effettivamente l'accesso qui, questi devono essere 1, 0, 1, 0, cioè A, e poi tutti 0. Ossia l'indirizzo deve iniziare così, altrimenti l'indirizzo in quel momento presente su address bus non è quello, deve essere vietato l'accesso. In pratica dobbiamo generare un cell, no? Quindi è equivalente del cell che abbiamo visto nella IO. Dunque, i restanti bit, quindi da 14 a 31, devono finire su un generatore di cell, che è o la solita porta end, oppure il solito comparatore di uguaglianza, eccetera. Quindi diciamo che ci sarà un circuito che accetta i restanti bit, qui abbiamo da 2 a 13, mentre i restanti bit da 14 a 31 finiscono su questo generatore di cell. Che è un circuito combinatorio, no? Come sappiamo. Questo serio dovrà servire a che cosa? Dovrà servire praticamente a abilitare o meno le operazioni che la CPU sta richiedendo su questo banco di memoria. Qui abbiamo risolto la connessione al address bus. Come ci connettiamo al data bus? Beh, palesemente. Nella base sta collegato sia dalla parte che dall'altra al memory della base. Ci possiamo permettere questo tipo di connessione perché sappiamo già che le uscite, sappiamo già oppure assumiamo che le uscite della memoria siano di tipo 3-stage. Non fossero di tipo 3-stage, avremmo dovuto piazzare noi esplicitamente il 3-stage. Che non possiamo applicare un'uscita non 3-stage su un bus, perché interferiremmo in continuazione con le operazioni su quel bus. A questo punto cosa succede? Poiché è la CPU che deve eseguire l'accesso, no? Avremo il memory read che finisce qua tramite una porta end condizionata al tempo. Cioè la memoria deve leggere da questo modulo solo se l'indirizzo fa parte del range specificato, quindi solo se serve per questo risorso per il memory line. Quindi vedete che succede? In un ciclo di scrittura, no? Imposto, diciamo, proposto dalla CPU, la CPU piazza l'indirizzo qui. E quindi noi abilitiamo, intanto se ne diventa attivo, se l'indirizzo è corretto, se l'indirizzo sta in quel range. Quindi andiamo a selezionare una singola locazione e quando la CPU lancia il memory read, questo memory read, poiché è sempre attivo, esegue la lettura. Il dato esce, quindi le uscite da 3-stage diventano valide e il dato viene applicato nella parte. E dal dato basso la CPU preleva il dato. In scrittura al contrario, la CPU applica l'indirizzo, applica il dato, poiché memory read è inattivo, read enable è inattivo e quindi le uscite sono in 3-stage, dunque non interferiamo col basso. Il dato a questo punto viene visto come ingresso alla RAM e quando arriverà memory write, sempre che il cell sia attivo, quindi l'indirizzo sia giusto, il dato verrà scritto. Se la CPU va a lanciare un ciclo di memoria, lettura o scrittura, un indirizzo che non fa parte di questo range, Beh, succede semplicemente che Cell rimane inattivo, per cui vengono bloccati sia il Tenecolo che Rai Tenecolo, dunque non può venire nessuno scrittore, dunque non c'è nessuna interferenza sul della base, poiché essendo il Tenecolo zero, le uscite stanno interferendo. Ok? Sì? Questo? Allora, i casi sono due. La CPU fa un accesso alla memoria e chiaramente lancia un indirizzo, un singolo indirizzo. No? Adesso l'indirizzo può far parte di questo range, del range che è stato concordato, no? Tra progettista hardware e progettista software, affinché la CPU possa vedere questo modulo di memoria, oppure stare fuori dal range. Se sta fuori dal range, allora Cell sarà a zero, perché noi andiamo a decodificare, vedo, utilizzando la parte più significativa dell'indirizzo, così come facevamo con l'IO. Non c'è sostanzialmente nessuna differenza con l'IO. Mentre nell'IO decodificiamo l'IO address per generare un Cell che abilita tutti i nostri motori di interfaccia. Quindi, mediante la porzione superiore del address bus andiamo a generare un Cell che abiliterà o meno l'attività su questo memoria, su questo modulo. Quindi, se la CPU esegue un ciclo di memoria, sia esso lettura o scrittura, su un indirizzo che non fa parte di questo range, accade semplicemente che, poiché in conseguenza del fuori range, sempre è uguale a zero, allora non possiamo né leggere né scrivere da questa memoria, poiché i rispettivi ritenebolo e rattenebolo sono portati a zero, e quindi non può venire scrittura. Non può avere interferenza sul bus perché ritenebolo, con ritenebolo zero le uscite stanno interferendo. Se invece l'indirizzo giace in quel range, allora avremo self uguale a 1 e quindi se la CPU decide di eseguire un ciclo di lettura avremo il memory read che viene applicato al nostro moduletto come ritenebolo e quindi il dato letto viene presentato sul dato bus. Se invece la CPU sta forzando un ciclo di scrittura, allora il memory write, no? Presente in questo tipo di cicli, viene applicato come write enable al modulo di memoria e il dato che la CPU nel contempo, essendo un ciclo di memory write, sta producendo, il dato viene mandato all'ingresso del modulo e quindi scritto all'interno dell'allocazione che la CPU ha deciso di selezionare. Come andiamo a gestire i quattro segnali, perché anche quelli adesso vanno gestiti, i quattro segnali memory bank 0, 1, 2, 3, il nostro moduletto a questo punto dovrà anche, poi vedremo lì, non andremo a svilupparlo, dovrà avere i propri segnali memory bank 0, 1, 2, 3, che andremo a collegare direttamente ai suoi corrispondenti segnali di base. Vedremo che in pratica all'interno dei moduli ciascuno di questi non è altro che una ulteriore abilitazione a ritenerlo da tenere. Ricordate, il nostro moduletto a questo punto sarà organizzato in questo modo. Quindi quattro moduli da 4K per 8 ciascuno. Le linee di indirizzo sono, che sono da 0 a 11, 4K. Le linee di indirizzo sono tutte in parallelo. Disegno così, i dati sono in parallelo, ma non è una connessione seria. Per il passaggio non c'è nessuna indicazione sul rettangolino, vuol dire che ci stiamo passando di sotto. E quindi questi vengono a essere questi. Diaconi. Poi, ritenevo che Right Enable, contrariamente adesso attenzione a quello che accadeva per le ROM, in cui questi segnali erano connessi in parallelo, adesso deve essere non solo memory read cell, no? oppure memory write, cioè. Ma deve essere anche il memory bank attivo. Quindi qui avremo
porte N che rilevano, attenzione, ritenevole in comune.
Fare questo anche come end seguito da end, no? Però in caso di questo genere si preferisce avere la massima velocità, quindi il minimo numero possibile di livelli logici tra segnali esterni e terminali del modulo. Quindi questo è il mio cell, memory write che finisce sulla porta dei write. E infine i quattro memory bank, il memory bank 0 applicato qui, memory bank 1 applicato su entrambi gli end del secondo modulo, memory bank 2 applicato su entrambi gli end del terzo modulo e infine questa cosa. A questo punto l'indice del memory bank applicato al singolo modulo ci dice su quali bit del memory database devono finire data in e data out. Data in e data out. E qui disegno tutto il giorno dalla stessa parte, lo stesso lato, di cui per indicare il suo schema, l'abbiamo visto qui. Allora, poiché questo è il banco 0, visto che gli abbiamo applicato MP0, allora i suoi dati devono finire su memory database 07. Quest'altro colletto di qui, i suoi dati, ingressi e uscite dati, devono finire su memory database 815. Essendo il banco 1, questi devono finire su memory database 1623 e infine questo su memory database 2431, essendo il banco 012, essendo il banco 1. Ok? Vedete, non ho fatto altro che qua dentro far vedere, no, come ciascuno dei quattro sottomoduli corrisponde effettivamente a una colonna dell'array di memoria che abbiamo visto prima. Viceversa, se l'accesso non deve essere da parte della CPU, ma da parte del nostro hardware, vabbè, allora tutto questo va bene. E qui applichiamo i nostri circuiti, quindi avremo un nostro circuito che è pilota di un nostro circuito che è pilota di dati, il nostro circuito che è pilota di read enable, write enable e memory bank, e i nostri circuiti che accettano il dato. Si tratta semplicemente adesso di multiplexare, evidentemente, no? Quindi avremo un multiplexer per decidere qual è la sorgente di indirizzo, se memory address bus, quelli che abbiamo visto prima,
oppure se il nostro interno, mettiamo un punto interrogativo,
il nostro interno.
Poi servirà un multiplexer
per decidere chi deve essere la sorgente dati verso l'ingresso dati,
no? Se memory metabus 0, 31 oppure noi dall'interno. Un multiplexer per decidere chi è che produce l'internet, se il circuitino questo oppure se è uno nostro interno. Stessa cosa per l'altro network, stessa cosa per memory bank, in cui avremo 4 minuti e così via. In uscita, attenzione, in uscita è chiuso. In uscita dovremo avere un 36, una schiena di 36,
32, 36,
che finiscono verso MDP. E poi all'interno, non necessariamente dall'interno, visto che va a finire sul circuito nostro interno, qualche cosa di nostro.
Chi è che comanda tutto questo? Deve essere un unico segnale.
Allora, cominciamo a segnare gli indici alle vie del multiplexer, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e così via.
Quindi assumiamo che per il nostro segnale di
configurazione,
vediamolo come,
vale 0, allora è la CPU che accetta, quindi accesso CPU da parte della CPU. Se invece compro vale 1, allora l'accesso è dall'interfaccia, quindi un accesso di tipo interno nostro,
cioè roba nostra, circuito nostro, cosa nostra.
E allora vedete a questo punto che è sufficiente che compro vada a controllare il comportamento di questi interfacci. Questo sarà compito. Qui è successo. Quindi questo deve essere abilitato.
Attenzione, qui è critica la cosa. Ogni volta che usciamo su un bus c'è qualcosa di critico.
Qui non è sufficiente
mandare il conf uguale 0,
no? Come abilitazione. Non è sufficiente mandare il conf qui.
Perché vedete, a questo punto non è l'uscita dal modulo che pilota il bus, ma è il 3-state. Perché aprire il 3-state, questo piloterà continuamente il bus.
Allora io devo condizionare questo comp, questa abilitazione, non solo al fatto che il comp è uguale a 0,
quindi l'accesso da parte della CPU, ma anche che la memoria, il blocco di memoria sia selezionato e che, e terza cosa, che sia nel contempo avvenendo un ciclo di lettura.
Quindi io avrei un M.
Questo 3-6 deve essere attivo quando? E soltanto quando?
Contro uguale a 0.
Quindi pallino e applico contro.
Devo avere attivo il tender. E deve essere in corso un ciclo di memory read.
Ricordate, tutte le volte che si esce su un bus ci sono problemi. Fatta estrema attenzione. In questo caso ci deve essere la coincidenza di tre circostanze. Primo, deve essere abilitato l'accesso al blocco da parte della CPU, altrimenti nulla dobbiamo avere a che fare con questo passo. Secondo, la CPU nel corso dell'accesso che sta eseguendo deve presentare un indirizzo nel range prescritto, altrimenti qui dobbiamo bloccare tutto. Terza cosa, deve essere in corso un ciclo di lettura, altrimenti questo bus non può essere toccato, vuol dire la CPU che sta mandando gli altri verso di ok? La prossima volta vedremo come accedere noi interfaccia direttamente alle modifiche.
Thank you.
allo scrivere, avete appena cominciato a scrivere, e quindi tutto è sul
sufficiente. Perché uno non sa più, sa scrivere le cose.
Ah, io credo che questo è un invento qualcosa che blocca il
mondo,
che è un genere proprio di maledetto, che dia tutto il tempo di scrivere quando c'è.
Logicamente dipende da due, fisicamente da tre,
fisicamente
da tre, perché poi i due restanti che abbiamo visto ai fini dell'accesso al mondo di noi servono a noi, servono soltanto a stabilire a quale delle quattro colonne
il mondo di memoria deve essere, il mondo di memoria ha quattro ingressi,
così come spiegano bene sono spiegano come
il sistema ha comunque quattro,
il sistema non è organizzato in maniera molto differente da questo.
Pensavo che entrassero come ultimi due bit, Gracias.